come avete sentito, miei cari fedeli? Non ci sarebbe bisogno di aggiungere povere parole umane a un tratto evangelico così luminoso, così gioioso, così tumultuoso di affetti. I due discepoli, sconfortati di come si mettevano le cose dopo la morte di Gesù, salivano a questo paese di Emmaus. I miei confratelli, parecchi, che sono stati in Palestina, hanno visitato questo paese, che ricorda l'episodio forse più toccante, in un certo senso ma anche più filosofico, del tempo pasquale, dell'apparizione di Gesù. Probabilmente uno di loro avrà avuto una casetta, una villetta, perché dice entrarono nella casa. E quindi, sconfortati, andiamo via. Che ci stiamo a fare qua? Magari se i giudei ci prendono di rivizzo, sono capaci di farci qualche brutto scherzo. E così, dolenti, amareggiati, sconfortati, se ne vanno. Per strada parlavano, commentavano i fatti, la passione di Cristo, la morte di Cristo, e poi anche quelle dicerie che ormai cominciavano. Le pie donne l'avevano visto, Pietro e Giovanni l'avevano visto, commentavano, ma il loro cuore era sconfortato. Ed ecco, a un certo momento, vedono uno che li segue. Allora, fanno a posto, quel pellegrino si mette in mezzo a loro due e stava lì ascoltando. Ma di cosa parlate? Che cosa dite?
Come?
Ma come? Ma tu da dove vieni? Ma non sai quel che è successo a Gerusalemme? Che Gesù potente in opere e parole è stato preso, processato, condannato a morte, crocifisso. Noi speravamo tanto, e invece sono già 3 giorni e non si vede niente. È vero, alcune donne hanno detto di averlo visto, ma le donne ne dicono tante. E Gesù, che era Gesù, chiaro, il pellegrino, comincia. E comincia in un tono abbastanza risoluto, o stolti e tardi di cuore. Poi, questo è un modo di parlare abbastanza sbrigativo. Cioè, dico, ma come mai? Ma non ricordate niente di tutto quello che Gesù ha detto, eccetera? E allora comincia a interpretare tutti i profeti che avevano annunziato la vita, l'insegnamento e la morte di Cristo. E quelli stanno a sentire, molto interessati, chiaro. Ma, guardate, ma, sentendo tutti questi discorsi, ancora non viene loro sospetto chi è quel pellegrino. Come mai può parlare in quel modo, senza essere Gesù? Non lo riconoscono. È un problema grosso. Problema grosso. Arrivano alla villa, alla casetta, e loro fanno per entrare. Invece il pellegrino fa finta di andarsene per un'altra strada. E loro si rivolgono così, gentilmente: rimani con noi, vieni con noi, perché si fa sera e il giorno declina. Bello. Profondo, questo sì. E Gesù, gentile, accondiscendente, entra, si mette a tavola, li guarda, prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo offre ai due. In quel momento lo riconoscono e in quel momento Gesù scompare. Tornano subito a Gerusalemme e lo dicono gli apostoli. E gli apostoli dicono che hanno visto Gesù. E fu una gran festa. Fu una gran festa. La festa della Chiesa nascente. La festa di Pietro, capo della Chiesa. La festa nostra, che viviamo di questa fede. Miei cari fedeli, dobbiamo un pochino anche noi scuoterci. Anche noi viviamo tempi di persecuzione. e con questa riflessione intendiamo anche finire. Viviamo tempi di persecuzione, viviamo tempi di affievolimento della nostra santissima e gloriosissima fede, quella fede che riuscì a mandare al martirio povere e deboli donne, e deboli e delicate donzelle, delicate ragazze. E adesso noi siamo così timorosi, siamo così imprecisi nella fede, imprecisi. Anche noi sacerdoti, forse se dovessimo passare un autentico esame di teologia, chissà come lo passeremo, ma anche voi, se doveste passare un autentico esame di catechismo, non so come ce la caveremo. Ecco l'importanza di conoscere cos'è la nostra fede. Perché Gesù è nato, perché è vissuto, cosa ha insegnato, perché è morto, perché è risorto. E così i due, quando riescono a capire, allora si dicono fra di loro: com'era ardente il nostro cuore quando lo sentivamo parlare. E così anche voi, anche noi, dobbiamo di più, dovete importunare il nostro parroco, dovete organizzarvi, dobbiamo conoscere questa fede. Che significano questi sacramenti? Che cos'è il peccato, cos'è la grazia? Altrimenti siamo degli orecchianti nella fede e dei plantigradi nella vita. Non siamo affiammati, non siamo convinti, siamo semplicemente così, dei pazienti. Non siamo gioiosi nella fede, come si dice negli Atti degli Apostoli, che appunto gli apostoli, dopo avere guarito lo storpio davanti alla porta bella, così la chiamavano, davanti alla porta bella del Tempio, vengono chiamati dai sommi sacerdoti, interrogati e poi bastonati. E poi lasciati, e dicono gli Atti degli Apostoli, e se ne andarono contenti d'aver sofferto per amore di Gesù. Ecco i frutti della fede. Miei cari, direi che non siano parole vane questo invito a conoscere la fede, che ogni tanto vi rivolgiamo. Lo so, avete tanto da fare, avete da tribolare, avete il lavoro, avete i vostri impegni, ma qualcosa di più si può fare. Se il cuore è gonfio di amore, trova qualche strada per realizzare l'oggetto del suo amore. Domandiamo alla Madonna anche noi di essere assetati della verità cristiana, di essere affamati della presenza di Cristo, di trovare la dolcezza in questa nostra fede, in cui siamo stati battezzati, iniziati, confortati, e non sentire il brivido santo della fede soltanto in certi momenti, forse al battesimo delle creature, forse alla prima comunione, alla cresima, al matrimonio, anche adesso, povero matrimonio, che strazio che se ne fa. In occasione della morte, in occasione dei funerali, no, quelle sono tappe della fede, e direi quasi come i momenti di emergenza di quel torrente misterioso e segreto che è la fede viva in ciascuno di noi. E domandiamo alla Madonna Santissima, appunto, lei che è stata madre del Verbo incarnato, del Figlio di Dio, che ci faccia appunto amare questa fede, sacrificarci per questa fede, testimoniare questa fede, che già si sappia quasi dal contegno del volto, quasi dal modo dello sguardo, quasi dallo stesso, diciamo, non so, comportamento esteriore, che in noi c'è la dignità di figli di Dio e c'è la speranza che dopo questa vita temporale ci attende la luce e la vita eterna.